rimarremo per mangiare insieme. Questa chiesa ha 45 membri e vogliamo esserci tutti per esprimerci nella bellissima decisione che il Signore ha messo davanti a noi. Vorrei pregare questa mattina prima di iniziare. Caro Padre, grazie perché possiamo essere qui riuniti nella Tua casa. Signore, riconosciamo il nostro bisogno profondo di Te, anche per quello che stiamo per esercitare questa mattina, la predicazione, l'ascolto, il cercare la Tua voce nelle Tue sacre scritture. Signore, Tu sai quello che è sul mio cuore, quello che desidero condividere con i miei fratelli, e Ti prego veramente di accompagnarci col Tuo aiuto, nel nome di Gesù. Amen. Molte volte pensiamo alla riforma protestante come il momento in cui il Vangelo fu riscoperto. E un po' come la storia di Giosia, che trovò il libro della legge sotto le rovine del Tempio, i riformatori trovarono, come se fossero degli esploratori, il Vangelo che era stato perso. Però la riforma non è soltanto la storia della riscoperta del Vangelo, è anche la storia del ripristinamento dell'adorazione della Chiesa. Il modo in cui bisogna adorare Dio, centrato sulla parola, e sotto questo concetto c'è anche il modo in cui deve essere gestito, modellato, come deve funzionare. Per 1500 anni si era formato strato su strato nella vita della Chiesa di forme di adorare Dio, liturgie, veglie per i morti, raccolta di fondi per le parrocchie, le feste, le processioni con i santi e altri tipi di riti teatrali. E tutto questo fece che ci fosse bisogno di avere più funzionari per portare avanti questi modelli. Ufficiali come monaci, ufficiali come frati, eremiti, suore, dignitari ecclesiastici, tutti i tipi di funzionari erano richiesti per portare avanti questi modi. E la riforma ha desiderato tornare alla semplicità delle scritture, riformando l'adorazione e il modo di approcciare Dio nelle sue forme. Lutero amava talmente tanto la semplicità nelle forme della Chiesa, che molte volte l'ha espresso nei suoi scritti. Lui dice: la religione del cuore, la religione dell'uomo interno, la passione, l'amore per la verità nell'interno, come dice Salmo 51,6, tu desideri che la verità risieda nell'intimo. Dice: la religione del cuore è ciò che importa. Le forme della vita esterna sono indifferenti, adiafora, una delle sue parole preferite. La religione del cuore, la fede del cuore è quello che importa. Noi crediamo fortemente in questo principio. Le forme non sono la cosa più importante. La forma che prende tanti degli aspetti della vita della Chiesa non sono importanti se non sono accompagnati da cuori. Le forme che abbracciamo, perché le abbracciamo? Le abbracciamo o perché si trovano nelle scritture, come quelli che stiamo per vedere oggi, e dove le scritture tacciono, noi lasciamo ampia libertà, affinché la coscienza, modi di fare, si portino avanti secondo le circostanze. Questo è stato il risultato della riforma. Ora, nel tagliare l'albero delle forme con gli appositi carichi, monaci, funzionari, sono rimasti due in piedi, due, alla luce delle scritture, due sono venuti fuori, due incarichi ufficiali per la Chiesa, non di più e non dovrebbe essere di meno. Una l'abbiamo visto settimana scorsa, gli anziani, quello è una delle cariche, le forme, di cui la Bibbia parla, e l'altro sono i diaconi. E vorrei che guardassimo adesso in Prima Timoteo, capitolo 3, dove sono elencati proprio queste caratteristiche dei diaconi. Non li leggeremo tutto perché poi andremo a vederli, diciamo, versetto per versetto. Però prima Timoteo 3,8 dice: allo stesso modo i diaconi devono essere dignitosi, anziani e diaconi. Perché sono rimasti in piedi queste due cariche? Perché sono scritti nella Bibbia. Sono là, nero su bianco. Al di fuori di ogni altra discussione che si possa fare, una chiesa che cerca di stabilirsi secondo il modello del modello biblico adempie queste cariche perché lo dice la Bibbia. Al di là di tutto il resto è un atto di obbedienza, perché la Bibbia dice che la chiesa è identificata e definita da queste due cariche. Cari fratelli e sorelle, io so che nel parlare del tentativo di modellare le nostre vite al modello del Nuovo Testamento, a molti di noi sorgono dei sentimenti profondi, pensieri, paure. So che molti di noi veniamo da altre chiese, veniamo da chiese dove siamo stati feriti, ci hanno fatto del male. E a volte parlare di queste cose porta su delle sensazioni. Pensiamo alle cose di cui molte di voi mi avete parlato, vi hanno ferito. Persone di cui vi fidavate vi hanno voltato le spalle, vi hanno tradito. Non prendiamo alla leggera queste cose. Siete stati offesi. Avete voltato le spalle verso delle persone e vi hanno inficcato dei coltelli. E quando penso tante volte alle vostre storie, è commovente. I vostri pianti, le notti che avete passato a piangere per quello che è successo nella Chiesa. So che questo è quello che viene fuori in molti dei casi. La prima cosa che voglio dire è che qua c'è una Chiesa che vi ama, che è una Chiesa che desidera fare meglio, ad amare. La Bibbia dice che Dio dà una famiglia a quelli che sono soli. Salmo 67. Amore. Desideriamo che questo sia un luogo di amore. Non è facile, lo so. Però non possiamo lasciare che il passato definisca il nostro futuro. Non possiamo lasciare che quello che è successo limiti quello che Dio vuole fare nelle nostre vite domani. Non possiamo permettere che quelle ferite siano portate avanti nello stesso modo. Non possiamo permettere che il passato definisca il nostro futuro. C'è un bisogno grande. C'è un bisogno grande nel mondo. Il mondo sta bruciando. Il mondo è in grave pericolo. So che molti di voi venite da chiese diverse, con delle storie del passato. Questa storia ha una chiesa ha una storia diversa. Questa chiesa ha una storia ancora da definire. Questa chiesa ha qualcosa davanti a sé che Dio ha preparato per lei in modo diverso. E caro fratello, cara sorella, c'è un ruolo anche per te. Dio desidera che anche tu abbia un ruolo da adempiere in questo progetto di Dio per la sua Chiesa. Dio non è finito con te. Dio non ha smesso di desiderare di usarsi di te in questa prossima fase della tua vita. non sei roba da buttare, sei speciale, sei una persona per il quale Gesù Cristo è morto, non sei stato spazzato via, Dio si vuole usare di te e noi vogliamo invitarti a camminare con noi, questa chiesa, anche pensando a queste cose, a questi modelli alla quale vogliamo conformarci. Quante cose desideriamo vedere una chiesa che possa essere veramente quell'ospedale per le persone e i figli di Dio che sono sparsi per Milano, sparsi per l'Italia. Noi vogliamo accoglierli, amen? Noi vogliamo abbracciare le pecore perdute del Signore. Vogliamo essere una chiesa così, vogliamo essere una chiesa che è anche una chiesa che è un luogo di addestramento per quella prossima generazione di uomini e donne che verranno incontro al bisogno del momento. Vogliamo essere quel tipo di chiesa. Vogliamo essere il tipo di chiesa che è basato sulle scritture, che è fondato sulla preghiera. Abbiamo bisogno che ognuno di noi scenda in campo per questo. Hai un ruolo importante, hai qualcosa da dare al Signore. Forse qualcuno dice, ho troppa paura, ho paura di quello che può succedere. Fratelli e sorelle, non permettiamo che la paura vinca, non permettiamo che la paura ci fermi di raggiungere quello che Dio ha per una Chiesa biblica, sana ci auguriamo. Non permettiamo che il nemico abbia la meglio su di noi. Lui non ha più potere su di noi. Noi abbiamo le promesse di Dio. Forse qualcuno dice, vorrei delle garanzie. Vorrei delle garanzie per il futuro. Le garanzie non ci sono. Le garanzie non rientrano nella economia della fede. Quando Mosè è andato nel deserto, non aveva garanzie. Quando Abramo ha lasciato tutto per andare in un luogo che non sapeva dove stava andando, non c'erano garanzie. Purtroppo non possiamo dare garanzie. Purtroppo non possiamo dire che tutto andrà secondo la nostra idea delle cose. Per una cosa possiamo dire, ed è che la fede porta con sé la sua propria garanzia. La fede porta la propria garanzia, perché ci porta a ricordare che tutto quello che Dio ci chiama a fare ci darà la forza per superare. Non è scritto, tutto è possibile a chi crede. Fratelli e sorelle, vogliamo veramente andare avanti, guardare il Signore, raggiungere quello che Lui ha per noi davanti a noi. Quanto c'è da fare? Fondare chiese. Se Dio vuole edificare scuole bibliche, se Dio vuole mandare altri missionari nella messa, formare altre vite, pastori, donne che vadano nella missione. Se la paura ci ferma, allora non potremo andare avanti. E se vogliamo essere una chiesa che accoglie le persone, i logorati, pieni di lividure, questo è il rischio. Ognuno che entrerà dovrà lottare con le proprie paure, se vogliamo essere quel tipo di chiesa. Una chiesa che accoglie, una chiesa che riceve persone da tutti i background, da tutte le situazioni della vita. E diciamo, qua c'è un posto per te. Anche loro entreranno, dovranno combattere con le paure, perché la paura è quello che ci ferma del poter compiere il piano di Dio. Fratelli e sorelle, preghiamo per noi, preghiamo per la Chiesa e non permettiamoci di essere fermati da queste cose. Bene, questa è l'introduzione. Sono rimasti in piedi due incarichi, quello degli anziani e il secondo che è chiamato quello del diacono. E di questo vogliamo parlare oggi, la forma che prende la Chiesa del Nuovo Testamento, c'è la figura del diacono. Abbiamo visto in 1 Timoteo 3, 8, la parola diaconi, però vediamo anche in Filippesi 1, 1, un'altra frase che parla di questa figura. Dice così, Paolo e Timoteo, servi di Cristo, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono in Filippi, con i vescovi e con i diaconi. Eccoli là, li vediamo anche in questa parte delle scritture. Due incarichi, uno si riferisce, gli anziani, alla responsabilità spirituale della Chiesa. I diaconi hanno più a carico l'aspetto materiale del ministero. Pensiamo un attimino a questa parola diaconi. Diaconi letteralmente è uno che serve ai tavoli. In Luca 17,8 abbiamo l'idea, se volete vederlo potete vederlo, se no potete ascoltarmi mentre leggo, preparami la cena, questa è la parabola del padrone e il servo, rimboccati le vesti e servimi, diaconami, servimi al mio tavolo. Questa parola, poi col passare del tempo, ha preso un significato più largo per significare servizio in senso generale. Perciò quando pensi alla figura del diacono, pensa a dei servitori. Servitori, diaconi e servitori. Questa è la cosa meravigliosa del pensiero che delle persone si mettono davanti per dire io sarò l'esempio e voglio servire. Si stanno arruolando non per avere uno status, non per avere un titolo, ma per servire. Questa parola diacono appare più di 100 volte nel Nuovo Testamento, non ci stupisce? L'idea del servizio è sparso sulle pagine del Nuovo Testamento come zucchero in polvere, si trova dappertutto e non ci deve stupire se pensiamo al fatto che la vita cristiana è sinonimo di servizio. Vita cristiana equivale servizio. Efesini 6, 6 al 7, l'Apostolo Paolo dice non servendo per essere visti, ma come servi di Dio, servendo con benevolenza, servi di Dio. Il credente è un servo, questo è alla base quello che lui è. È un servo perché? Perché segue le orme di colui che disse Gesù in Luca 22, 17, io sono in mezzo a voi come colui che serve. Gesù Cristo è l'esempio del servizio. Filippesi 2, 8, svuotò se stesso prendendo forma di servo. Svuotò se stesso prendendo forma di servo. Non c'è un concetto che raccolga meglio quello che è un credente se non quello di un servitore. Ubbidiente ai bisogni degli altri. Si abbassa per venire incontro ai bisogni degli altri. Sentite questa riflessione sullo spirito di servizio, in questo caso di Lazzaro. Pensate com'è interessante questa descrizione. Lazzaro, descritto come il fratello che neanche una volta apre bocca nei Vangeli. Neanche una volta. È un personaggio, si direbbe, di supporto. Nella storia, chi sono le protagoniste? Marta, con la sua fatica, il suo sudore, la sua riprensione verso sua sorella. Marta è protagonista perché siede quieta e ascolta. E Lazzaro, cosa c'è di Lazzaro? Beh, Lazzaro si accontenterà di essere di qualche utilità a loro, il cui lui non oserebbe mai a pensare. Questo infatti è il pane per i suoi denti, il suo servizio ignorato da tutti. Tanto era l'anonimato, il suo pane quotidiano, che il mondo non avrebbe mai neanche sentito parlare di Lazzaro, se non fosse perché il desiderio di Dio di acquistarsi gloria non fosse stato intrecciato alla sua malattia, alla sua morte e alla sua risurrezione. Se non fosse perché Dio voleva rivelare la gloria. Lazzaro amava il silenzio, amava essere ignorato. Si crogiolava quando altri erano negligenti di lui. è una pecora, dicevano tutti i vicini di Betania. Fa solo quello che gli dicono gli altri. Quando vennero a casa i dodici con Gesù, lui prese il legno, l'acqua, lavò i piedi dell'intero gruppo. E poi quando tutti se ne erano andati a letto, nonostante lui era chi portava a casa il pane, c'erano fuori dallo sguardo di tutti. L'opera di Dio in questo mondo richiede questa stessa mitezza. L'opera di Dio in questo mondo richiede questo stesso autosvuotamento, il mettere da parte la nostra gloria. E se l'opera di Dio si trova in stallo nelle nostre mani e tutto intorno a noi, è semplicemente per questo, non trova uomini come Lazzaro di Betania. Poi lancia questa sfida. Chi si offrirà per essere il prossimo anello nella catena di successori di autosvuotamento? Chi sarà il prossimo? Chi sarà il prossimo a offrirsi per essere il prossimo anello? Un po' di umiliazione, un po' più di rinnegamento di te stesso, un po' più di arresa. Forse questo ti verrà richiesto come il tuo contributo alla gloria di Dio e di suo Figlio. Servizio è quello che descrive la vita del credente. Saremo noi ad offrirci come il prossimo anello in quella successione di quelli che svuotano loro stessi, si danno per gli altri. Ora, per capire la posizione ufficiale di diaconi, deve esserci questa base, diaconi. Ci aiuterà a riflettere sull'idea del servizio in tre aspetti. Avevo preparato un PowerPoint, purtroppo non è stato possibile recuperarlo. Però tre aspetti del servizio in relazione ai diaconi. Questo è stato portato da uno studio di John MacArthur, che è stato molto utile a riflettere per me su queste cose. Ci sono diversi livelli del servizio. Il primo è che tutti i credenti sono chiamati a servire, ci sono chiamate al servizio specifico e poi c'è l'incarico ufficiale di servitore, diacono della Chiesa. Prima di tutto tutti i credenti sono chiamati a servire. La cosa peggiore che potremmo concludere pensando al ruolo ufficiale dei diaconi è che adesso i diaconi faranno tutto, o che i diaconi devono fare tutto. No, no, assolutamente no. Tutti i cristiani sono chiamati a adempiere questa chiamata. Efesini 4:12 dice che Dio ha dato alla Chiesa, se ci ricordiamo quel brano, ha dato alcuni apostoli, profeti, evangelisti, maestri e poi pastori, dottori. Ha dato queste figure alla Chiesa, per quale motivo? Affinché loro compiessero tutte le funzioni, tutte le mansioni nella Chiesa? No. Andiamo a vederlo, perché la parola è diacono e voglio che lo vediamo con i nostri occhi. Efesini 4, Efesini 4, versetto 12. Ecco, dice, per quale motivo ha dato Dio a queste figure nella Chiesa? Per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del diacono, ministero. Per questo ci sono delle persone incaricati nella Chiesa, affinché la Chiesa sia liberata per servire. Fatto da chi? Versetto 16 dice, da lui tutto il corpo ben collegato, ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture. Ogni credente ha un ruolo da servitore. E poi dice ancora avanti, il vigore di ogni singola parte. Fratelli e sorelle, siamo tutti servi. Siamo tutti Lazzaro. Siamo tutti chiamati a incarnare quello spirito che si abbassa per innalzare gli altri. E quando ci pensi veramente, è meraviglioso. La nostra vita ha uno scopo. La nostra vita non è un caso, non è una vita buttata al niente. Siamo servitori di Dio. ognuno di noi, nel gesto più piccolo, nel gesto più, qualcuno direbbe grande, dà valore a tutto quello che tu fai, perché è un servizio a Dio. Secondo livello è che Dio dà ad alcuni dei ministeri specifici, Romani 12,7 parla di questo aspetto, Romani 12,7, quando l'Apostolo Paolo dice che secondo la grazia che ci è concessa, attendiamo alle seguenti cose, e in versetto 7 dice se di ministero attendiamo al ministero, se abbiamo questa grazia concessa a noi, che sarebbe il ruolo del ministero e anche le capacità di adempiere quel ministero, è una grazia di Dio. Anche questo fa parte della vita della Chiesa e dei credenti, se di ministero attendiamo al ministero. Non solo siamo tutti dei servitori in senso generale, ma Dio può preparare un ministero specifico e adattare una persona per quel ministero specifico. Lo vediamo in tutti i modi nella nostra Chiesa. Ci sono quelli che portano avanti il ministero del banco alimentare, ci sono quelli che portano avanti diversi ministeri con i giovani, con... Adesso mi sono messo in un guaio perché se non li dico tutto offenderò qualcuno. Comunque, sono quelli che sappiamo, i ministeri. Ed è un matrimonio perfetto. Dio adatta persone ai ministeri, come mi è venuto in mente quando devi montare qualche scaffale di Ikea e c'è il sistema, ho dovuto andare a guardarlo su Google, tenoni e mortasa, giusto? Si infilano ed è così che si mette insieme questo divano, quello che è. Ed è questo che Dio fa, collega ministeri specifici con persone che li possano adempiere. La provvidenza, il governo invisibile di Dio ha fatto che persone e servizi si possano corrispondere. E poi, terzo livello, c'è l'incarico ufficiale del diacono ed è di questo che noi stiamo parlando e riflettendo. In Atti 6,3 vediamo un anticipo di questo incarico, forse ve lo racconto velocemente, sicuramente ve lo ricordate. È sorto un problema nella chiesa di Gerusalemme, c'è un litigio tra gli ellenisti e gli ebrei e c'è bisogno di qualcuno che possa venire e entrare in questa situazione abbastanza accesa per calmare le acque e provvedere al bisogno. E gli apostoli guidano questo processo e dicono cercate di trovare uomini che abbiano certe caratteristiche, ai quali affideremo questo incarico. E vediamo già questo esempio che i diaconi riconosciuti ufficialmente dalla Chiesa dovranno avere delle qualifiche particolari per svolgere alcuni tipi di mansioni sensibili. Per questo le caratteristiche. Per questo devono essere persone riconosciute per certi virtù. Devono essere sicuramente persone che tendono alle cose pratiche. Questo è importantissimo, nel loro DNA, per modo di dire, e allo stesso tempo essere delle persone mature. Ci sono alcune mansioni, alcuni servizi che ci vuole un po' più di maturità, tatto, per entrare, per fare un lavoro forse fisico, però forse è una situazione un po' accesa. Devono essere provati e dimostrati persone affidabili in ogni cosa. Ora, cosa fanno i diaconi? Cosa fanno i diaconi? Questo non è una risposta che si trova facilmente nelle pagine delle scritture, però possiamo concludere alcuni delle loro mansioni. Di nuovo questo è, diciamo, un riassunto generale di quello che saranno chiamati a fare i diaconi. Un autore dice, sembrerebbe che l'incarico di diacono esiste per supportare le guide della Chiesa, togliendo dagli anziani delle distrazioni e delle pressioni che sposterebbero lo sguardo dal ministero della parola e della preghiera e della sovrintendenza generale della Chiesa. C- ci sono i diaconi, che vengono per aiutare, per togliere un po' della pressione per le cose materiali, affinché il pastore e i pastori possano focalizzare la parola di Dio, la preghiera e la soprintendenza generale della Chiesa. Atti 6,4, affideremo questo incarico, parole degli apostoli, e noi continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola. C'è nel mettere da parte dei diaconi il riconoscimento che ci sono delle persone a cui ci si può rivolgere per le cose materiali, fisiche, per non distrarre ai responsabili della cura pastorale della Chiesa. È chiaro? Un'altra cosa che potremmo dire, questo è di John MacArthur. Cos'altro possiamo dire dei diaconi? Non si parla di alcun dovere dei diaconi, la Bibbia non ne parla. Da nessuna parte le scritture ci dicono quali sono le loro mansioni. L'enfasi è sulle caratteristiche. Sempre MacArthur dice, e allora cosa fanno? Risposta, quello che i pastori gli chiedono. È un qualcosa di abbastanza semplice. Sempre MacArthur, voglio dire, se tu mi chiedi qual è l'obiettivo del pastore, risponderei conquistare anime, insegnarli, formarli e mandarli. Non ci vuole tanto per capire quello che è la chiamata del pastore, dell'anziano. E cosa fanno i diaconi? I diaconi li aiutano in un ruolo di supporto a implementare quella visione. Questa è la base della funzione del servizio. La Bibbia non definisce le mansioni dei diaconi perché sono molto semplici. Se dobbiamo evangelizzare il mondo e gli anziani devono guidare in questo, i diaconi li aiutano ad implementarlo. Questo è il ruolo dei diaconi. Riassumendo, perché se siamo tutti dei servitori è necessario avere diaconi ufficiali. Qua avevo un bel slide preparato, però ve lo faccio immaginare. Perché? Tutti siamo diaconi? Risposta numero uno, perché la Bibbia lo dice. Ragione principale. La Bibbia definisce la Chiesa come un qualcosa che è definita dalla presenza nella leadership di anziani e diaconi. È una Chiesa locale ben ordinata quando ha dei diaconi che assistono gli anziani. Si può essere Chiesa senza? Sì. Però fa parte dell'ordine che Paolo stabilisce quando dice in 1 Timoteo 3,15 affinché tu sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio, la Chiesa. Stava lasciando queste istruzioni a Timoteo per avere un buon ordine e poter avere il modello di quello che Dio vuole. Perché avere diaconi, se siamo tutti servitori? Numero due, i diaconi avranno dei progetti a cui badare, data dagli anziani. Cose specifiche, aiuti specifici che possono fare per togliere un po' di quel peso del ministero. La terza cosa che possiamo dire riguardo i diaconi è, dato che la Bibbia dice che devono adempiere alcune caratteristiche, gli verranno affidati dei servizi di natura pratica, che richiedono l'intervento di persone più mature. E di nuovo l'esempio di Atti 6, un buon esempio, gli animi erano caldi, la situazione era accesa, c'era un conflitto, due parti in discrepanza tra di loro, e lì sono dovuti intervenire persone qualificati, riconosciuti, provati, però che avevano anche la tendenza per le cose materiali. Le qualifiche, adesso li vediamo. Il titolo del sermone era le qualifiche del diacono e stiamo arrivando solo adesso, però ho pensato che era importante mettere giù tutto questo fondamento prima di poi vedere quello che sono in 1 Timoteo 3 le caratteristiche. 1 Timoteo 3. Fa davvero caldo questa mattina qui dentro, siete d'accordo? Qualcuno no, però... Le qualifiche, 1 Timoteo 3, dell'8 al 13, vogliamo dividerli in queste parti, prima le virtù, poi vedremo i vizi da evitare, la loro vita in famiglia, le sue convinzioni, la sua esperienza e poi il risultato del loro servizio. Prima di tutto vediamo che devono essere persone virtuose, devono avere delle virtù, delle buone caratteristiche. Ora, voglio fermarmi per dire che questo elenco di caratteristiche è utile a tutti noi. Forse non saremo tutti diaconi in modo ufficiale, però nel servizio a cui ognuno di noi è chiamato a svolgere, vogliamo aspirare ad avere queste caratteristiche. Non per avere una carica, necessariamente. Quello ci penserà la provvidenza, ma perché vogliamo essere persone mature, crescere in maturità. Vediamo prima di tutto le virtù del diacono. Non li prenderemo in modo, diciamo, lineare, però ci sono tutti, credetemi. Le virtù, nell'antichità si usava molto parlare in termini di virtù e vizi, persone virtuose erano persone nobili, persone di buon carattere. I vizi che vedremo non sono concepite come dipendenze, ma come macchie nel carattere di una persona, quelli li vedremo in seguito. Un'anima virtuosa è un'anima in cui alloggiano buone caratteristiche, come quando vai in una miniera, vedi delle vene d'oro che sono innestati nel muro, nell'anima della persona di buon carattere ci sono queste vene, queste virtù che giacciono all'interno. In realtà è la stessa natura di Dio che è impiantata nell'anima dell'uomo. E l'obiettivo di ogni credente deve essere quello di essere una persona virtuosa, nobile, di carattere. Vediamo il primo, versetto 8, dice che allo stesso modo i diaconi devono essere dignitosi, dignitosi. L'idea qui è che si conducono con dignità, lavorano in un lavoro degno, non illecito, che potrebbe causare che sorgessero delle domande. Si veste in modo dignitoso. Dignitoso non vuol dire né troppo esagerato e neanche con degli stracci. Ha una macchina in buon stato, è dignitoso, anche lì cerca di coltivare le sue possessioni con dignità. Il modo di parlare, i temi di cui sceglie di parlare sono dignitosi. Questo è il primo, la sua prima virtù. Versetto 10, secondo, che vogliamo vedere, per poter esercitare il ruolo ufficiale di diaconi richiede che siano irreprensibili, come anche l'anziano, versetto 10, anche questi siano prima provati, poi svolgano il loro servizio se sono irreprensibili. Il poter esercitare il ruolo ufficiale di diaconi richiede che siano irreprensibili, devono essere conosciuti abbastanza per osservare se sono il tipo di persona che ha o meno scheletri nel armadio, che lascia alle sue spalle delle cose non concluse. L'irreprensibilità viene conosciuta nel tempo e così è necessario che passi del tempo per vedere se il loro modo di gestire le cose, le persone, le situazioni sono o meno degni di riprensione. Devono essere irreprensibili. Versetto 13 ci dà un'altra virtù. Devono svolgere bene il loro compito. Questo è vero per tutti, ovviamente. Tutti dobbiamo svolgere bene i nostri compiti, però il diacono che aiuta i pastori in questa posizione ufficiale deve avere come obiettivo svolgerlo in modo buono, in modo che veramente rispecchia il modo di fare di Dio. Non a caso. Non semplicemente come qualcosa che è di poco significato. Perché? Perché i pastori e la Chiesa contano su di loro, che svolgano bene i compiti che gli vengono affidati. Poi abbiamo i vizi da evitare, versetto 8 dice non doppio nel parlare, non doppio, deve parlare in un modo consistente, non deve parlare in un certo modo davanti a un pubblico e in un altro modo davanti ad un altro pubblico, si attiene ai fatti di una situazione ed è consistente nel suo modo di spiegare le cose. E ovviamente non parla male delle persone quando non ci sono. Non è doppio nel parlare. È importantissimo. Se pensiamo forse a quella scena anche di Atti 6 e altre simili che forse avrebbero svolto i diaconi nel primo secolo, avrebbero dovuto entrare in delle case, entrare in delle situazioni e poi forse riferire ai pastori e dire come stavano le cose, come i pastori possono aiutare. Deve essere uno che racconta le cose in modo onesto. Un altro vizio da evitare è non propenso a troppo vino. La frase è simile a ciò che è richiesto da un anziano, però è ancora più forte. E anche qui forse vediamo qualcosa del compito del diacono nel primo secolo. Se andava nelle case delle persone per aiutare, forse gli verrebbe offerto un bicchiere di vino, e cosa succederebbe? Beh, un bel guaio. Butterebbe fango sul suo carattere e anche quello della Chiesa. Prossimo dice che non devono essere avidi di illeciti guadagni, non fanno quello che fanno per guadagno, ma per un vero spirito di servizio. Prima di tutto le virtù, secondo i vizi, terzo la sua vita in famiglia, la sua vita in famiglia. Devono essere, versetto 12, mariti di una sola moglie, mariti di una sola moglie. Deve essere un uomo, come abbiamo visto settimana scorsa, un uomo fedele a sua moglie. Anche lì sarà in contatto con persone di tutte le qualità, di tutti e due i sessi, il suo cuore, il suo sguardo, il suo affetto è per una sola donna. Un'altra caratteristica della sua vita in famiglia è che deve, versetto 12 dice, governare bene i figli e le loro famiglie. Devono essere i capi della famiglia come Dio vuole, governando bene i figli, avendo una buona gestione della casa. E il prossimo interessante, quando leggiamo in versetto 9, uomini che custodiscono il mistero della fede in una coscienza pura, cosa ci dice questo? Deve essere un uomo di convinzione, deve essere un uomo che è convinto, non deve essere capace di insegnare come l'anziano in pubblico, neanche a tu per tu come l'anziano, però deve custodire la fede, chiamato un mistero, deve custodirlo in una coscienza pura. Custodire non tanto lì fuori, non tanto attraverso l'insegnamento, preservare il buon insegnamento della parola nella chiesa o in pubblico, non è questa la custodia di cui si parla, è più come lo porta dentro di sé, nella sua propria convinzione. Deve custodire il mistero della fede, il mistero, la fede è, cristiana è un mistero, grande è il mistero della pietà, dice l'apostolo Paolo, quello che crediamo non è intuitivo. Non è scientificamente probabile, è un mistero. È un mistero di Dio rivelato ai suoi figli e noi lo chiamiamo la dottrina cristiana. Lo deve custodire in una coscienza pura, la sua coscienza gli rende testimonianza che lui crede veramente a quello che dice di credere. Potremmo dire che crede quello che sa, o meglio, sa quello che crede e crede quello che sa. Ci siamo? Sa quello che crede? Io credo questo. E credo veramente in quelle cose. È stabile nella fede. Gli servirà. Perché quando entrerà in alcune situazioni scioccanti, alcune situazioni sorprendenti, si chiederà, ma sta accadendo veramente questa cosa davanti ai miei occhi? Devi avere una convinzione, una fede nella verità del cristianesimo. Poi diciamo che deve avere questa coscienza pura, deve essere anche uno che non è portato a eresie o a falsi insegnamenti. Whitfield scrisse a Wesley dicendo: non ho dubitato per 15 minuti riguardo alla mia parte nella salvezza in Cristo. E credo, Wesley, che il tuo lottare con la dottrina dell'elezione e il tuo insistere tanto sulla perfezione completa in questa vita sono la ragione per cui non sei entrato nella libertà del Vangelo. Ecco il diacono, è uno che è entrato nella libertà del Vangelo. È la piena certezza di fede di cui godono coloro che hanno gustato per esperienza l'amore di Dio nell'elezione. La certezza della propria fede è ciò che rende un uomo e una donna un Atlas, come il mitico Atlas. La certezza che Dio mi ha salvato e Dio è con me. Quando vedete questi tir e li vedete carichi, che devono trasportare del peso, questo è quello che fa la certezza della fede nella coscienza di un uomo e una donna. Gli puoi mettere il carico che vuoi addosso, perché lui è sicuro ed è certo di chi è in Cristo Gesù. Quanto abbiamo bisogno di uomini e donne di convinzione ai nostri giorni. Deve essere un uomo di esperienza. Esperienza dice che dopo che sono stati provati, adesso non vedo il versetto, se qualcuno lo vede me lo può dire, versetto 10, ecco, siano prima provati e poi svolgano il loro servizio. Prima provati. La sua esperienza è importante. L'ultima cosa che vediamo dal diacono, prima di parlare delle diaconesse, è quello che si acquista, sia lui che la diaconessa, quelli che hanno svolto bene il loro compito, si acquistano un grado onorabile e una grande franchezza. Due cose, grado onorabile e grande franchezza. Questo è un incoraggiamento per tutti, ma in modo specifico per i diaconi. È una buona posizione. Quando in versetto 1 di capitolo 3 Paolo dice chi aspira all'incarico dell'anziano ha una aspirazione lodevole, qua lo dice con altre parole, si acquista un grado onorabile, una buona posizione. E poi dice che lo rende anche coraggioso. Per quale motivo? Per conto del fatto che ha fatto ciò che gli era chiesto nel contesto del ruolo ufficiale che Dio, la provvidenza, gli ha dato. Gli dà fiducia, gli dà confidenza. Diaconessa, scusate che mi dilungherò di pochi minuti, però voglio dire anche questo. Le diaconesse, c'è un po' di dibattito su la donna come diaconessa, Romani 16:1, però dice che c'era una donna all'interno della Chiesa, Febe, che era una diaconessa. Interessante che Paolo mette giù le caratteristiche dei diaconi e poi intreccia il discorso con le qualifiche delle diaconesse e porta a pensare che Paolo intravede una collaborazione che non esclude ovviamente altri, però vede che in questo gruppo di diaconi ci sono anche la presenza di mariti e di mogli. Ripeto, persone non sposate possono esercitare, però sembra che c'è questa sovrapposizione interessante. La parola che abbiamo davanti a noi è le donne, versetto 11, che ha portato ad alcuni a pensare che sono le mogli dei diaconi, però questo sicuramente non è il caso, perché c'è una parola chiave che si ripete sia nel versetto 8 che 10, nell'italiano è tradotto in modo diverso, allo stesso modo, nel versetto 10 anche, la parola originale è hosautos, che Paolo usa per cambiare categorie quando sta parlando riguardo a dei gruppi di persone. È un gruppo diverso, le diaconesse all'interno della Chiesa. Qualcuno potrebbe pensare, ma non contraddice questo il principio dell'ordine, dell'uomo-donna nella Chiesa? E noi diciamo no, perché comprendiamo che il servizio dei diaconi non è un ruolo di governo, ma un ruolo di servizio. Pertanto non c'è un problema per quanto riguarda l'ordine che Dio ha stabilito. Quali sono le caratteristiche delle diaconesse? Anche loro devono essere dignitose, modeste nel vestire. Un uomo dice nel suo diario, Thomas Boston dice, ho ricevuto una lettera del signor Murray manifestando il modo poco tenero di portarsi di vari ministeri di Nithsdale. Questo mi ferì profondamente e mi sembrò la sentenza di morte per questa generazione. Persone che dovrebbero rappresentare la Chiesa devono veramente essere dignitosi, il modo di portarsi, di comportarsi. Cos'altro dice di lei? Dice che devono non essere maldicenti, la parola letterale è diabolus, non devono essere delle diavolesse. Diavolo cosa significa? Diavolo significa fare affermazioni false o danneggianti su qualcuno. Quello che fa Satana contro i figli di Dio ogni giorno ogni giorno Satana manda delle accuse contro i figli di Dio, cose non vere, perché sono nascoste in Cristo. Immagina la devastazione per la Chiesa, se una donna, in generale però, anche gli uomini possono cadere ovviamente, qua parla delle donne, immagina la devastazione se una donna che ha un incarico ufficiale sia caratterizzata di questo modo di parlare, maldicenti. A buona ragione il salmista dice, poni una guardia davanti alla mia bocca, sorveglia l'uscio delle mie labbra. E voglio soltanto dire che dobbiamo stare molto attenti al peccato di maldicenza. Parlare male di altri, quando non sappiamo veramente cosa sta succedendo. A volte nei ministeri di discernimento della Chiesa, dove vogliamo essere chiari e chiamare eresia quello che è eresia, verità quello che è verità, a volte mi fa paura che possiamo cadere in maldicenza su fratelli e sorelle, di cui forse non sappiamo veramente tanto. Dobbiamo stare attenti. Poi dice, la prossima è sobrie, non delle giostre emozionali, una buona testa sulle spalle, sobrie, e poi fedeli in tutto, fedeli in ogni cosa, qualcuno sul quale si può contare. Il tipo di donna che se gli chiedi di sbrigare una faccenda, ti dirà, se ti dice non c'è problema, tu puoi andare a letto tranquillo, poi lo farà. Non ti dirà, ma è sorto una complicazione, c'è qualcosa di più interessante, più importante. È una persona fedele in tutto. Queste sono le indicazioni per i diaconi. Concludiamo con un consiglio di Giovanni Calvino sul servizio, applicabile a tutti noi. Dice che la strada del servizio è la strada della gioia. La vera gioia viene nel servizio. La nostra miseria più grande è servire noi stessi. Servire noi stessi. Essere prigionieri dei nostri obiettivi, desideri, eccetera, eccetera. La benedizione più grande è servire gli altri. È la strada della gioia, seguire la nostra propria regola ci porta direttamente alla rovina, però la via più sicura per arrivare al porto sicuro è non pensare di saper niente e non desiderare niente per avere un vantaggio personale, ma semplicemente seguire la guida del Signore. Giovanni Calvino. Questo consiglio lo vogliamo incassare per non seguire quello che sono i nostri idee, ma renderci per essere come il Signore Gesù, servitori di tutti. Che Dio aggiunga la sua benedizione alla sua parola. Caro Padre, riconosciamo di aver bisogno di Te, tutti noi siamo dei servitori Tuoi, e abbiamo bisogno che Tu, Signore, ci riconfermi il desiderio di essere servitori, semplicemente fare quello che c'è da fare, senza guardarci a destra, a sinistra. Signore, ti prego di farlo in me, che io possa essere quello che tu desideri per i tuoi diaconi, per i tuoi servitori. Signore, grazie perché questa chiesa è una chiesa servizievole. Quante volte lo vediamo, Signore, agli agapi, lo vediamo in diversi momenti, in cui come un esercito ci si muove per operare, per lavorare. Grazie per questo spirito che hai messo in noi. Continua a fomentarlo, ti prego, perché sarà la strada della benedizione. Questo te lo chiedo tutto, nel nome di Gesù. Amen. Mettiamoci in piedi, salutiamoci con un canto, facciamo a cappella, senza strumenti. Questo per te, Paolo, meraviglioso sei. Meraviglioso.